Seconda parte della rassegna stampa in collegamento telefonico. Abbiamo sempre Patrizia Caraveo da Milano. Con lei andiamo a commentare il prossimo articolo che in questo caso è preso da Nova, il Sole 24 Ore. Tra l'altro, anche lei scrive sul Sole 24 Ore, vero?
Io scrivo sul Domenicale in genere, non scrivo su Nova, ma queste sono tecnicalità. Sì, io credo moltissimo nella divulgazione e nel dovere degli scienziati di parlare delle cose che fanno al pubblico, perché noi esistiamo grazie ai fondi pubblici e quindi il pubblico deve essere informato di tutto quello che noi facciamo.
E infatti questo articolo è di un nostro collega, Leopoldo Benacchio, che è proprio qui dell'Osservatorio di Padova, è un articolo molto bello, molto interessante sull'acqua che si trova ovunque, ma quella utile alla nostra vita è solo sul nostro pianeta. Andiamo a leggere. H2O, ovvero acqua, la formula chimica che probabilmente, se non l'unica, certamente è la più nota e fa ormai parte del nostro immaginario, tanto che effettivamente è vero, la troviamo utilizzata in qualche logo o brand di azienda o prodotto. E l'acqua, di cui anche noi stessi siamo composti per il 60%, sta nella nostra mente a contatto di gomito con il concetto di vita. Niente acqua, niente vita. Su questo benevolmente giocano gli uffici comunicazione delle agenzie spaziali, quando ci annunciano con grande enfasi che è stata trovata qui o là in qualche pianeta, suggerendoci quindi forse potremmo trovarci la vita. Questo noi lo sappiamo bene lavorando proprio nel settore. Sono annunci che continuano ad arrivare. Senza sosta, ogni volta ci si dice che sarà scoperta l'acqua, poi puntualmente, quando magari c'è l'amico che ci fa la domanda, la prima cosa che chiede è: ma io non sapevo, non immaginavo che ci fosse acqua anche al di fuori del nostro pianeta. Quello che non sapevano, è che l'acqua in realtà è un po' ovunque, e qui, Leopoldo Benacchio ce lo fa capire bene. Infatti, lui continua dicendo: non è sbagliato, ma per la vita ci vuole ben altro, e comunque acqua nell'universo ce n'è un po' dappertutto. Ecco quello che stavamo dicendo prima. Ad esempio, sulla Luna si trova sotto forma di ghiaccio nei crateri ai poli lunari, dove non arriva la radiazione solare. Igualmente, in ghiacciai ai poli c'è, cioè su Marte, dove troviamo anche segni sicuri della presenza passata di acqua liquida sul terreno e piccole tracce di vapore nella sua debolissima atmosfera. Sempre come ghiaccio, è stata trovata in Titano, satellite di Saturno, su Europa, che è praticamente una palla ghiacciata. La lista è lunga e comprende tracce di vapore acqueo su Mercurio, Venere, Giove e così via, oltre che presenza di acqua chiaramente in asteroidi, per non parlare delle comete che sono appunto aggregati di rocce e ghiaccio. Perché dunque acqua dappertutto nell'universo? E rispondiamo anche a questa domanda, che chiaramente è conseguenza di tutto quanto detto prima. Beh, perché l'idrogeno è l'elemento più semplice, risponde Benacchio, è abbondante nell'universo, formatosi solo 250 anni dopo il Big Bang. Secondo le ultime misure, allora si formò la materia, il 75% come idrogeno e il resto di elio. Tutti gli altri elementi, quindi tutti gli altri elementi che non sono idrogeno ed elio, si sono formati e continuano a farlo nei nuclei delle stelle, dove l'idrogeno e l'elio si fondono per dar luogo ad atomi via via più complessi attraverso la fusione nucleare a temperature di milioni di gradi. Anche l'ossigeno si forma così in piccole quantità. Ad esempio, nel Sole contiamo meno di 10 atomi di ossigeno ogni 10.000 di idrogeno, ecco, tanto per avere un'idea delle proporzioni. Al termine della loro esistenza, le stelle rilasciano nello spazio il materiale di cui sono fatte, che si diluisce in grandi nubi interstellari, e lì finalmente idrogeno e ossigeno si trovano per formare la molecola di H2O. Dalle nubi poi si formano asteroidi, comete, pianeti, altre stelle, e chiaramente con presenza di H2O di acqua il gioco è fatto. Conclusione: acqua nell'universo, quindi un po' dappertutto, ma quella utile alla nostra vita è per ora tutta e sola quella che abbiamo qui da noi. Meglio pensarci sopra e usarle del riguardo. Questa è la conclusione di Leopoldo Benacchio, e a Patrizia Craveo subito chiediamo il suo commento.
Naturalmente ha ragione Leopoldo quando dice che dobbiamo cercare di usare con discernimento l'acqua, che è un bene prezioso e non a caso molti politici pensano che è il vero tesoro del futuro per la sopravvivenza del genere umano. Acqua nell'universo. Sì, l'acqua, dopo quella dell'idrogeno, è la molecola più abbondante nell'universo. Si trova acqua assolutamente dappertutto, acqua addirittura anche in alcune stelle, nel sistema solare c'è acqua a gogo. Più o meno tutti i corpi del sistema solare hanno qualche tipo di acqua, e è una molecola che quando si forma è stabilissima e quindi è assolutamente normale che ce ne sia così tanta. Ovviamente sulla Terra noi vediamo l'acqua nei suoi tre stati, solido, liquido e gassoso. Per sviluppare la vita, ci dicono i biochimici che è necessaria l'acqua liquida, perché nell'acqua si formano soluzioni che sono fondamentali per riuscire a mettere insieme molecole organiche complicate, che sono quelli che consideriamo i mattoni della vita. Quindi è vero che nel sistema solare l'acqua liquida in superficie c'è solo sulla Terra, forse ci sono notevoli quantità di acqua liquida però sotto uno spesso strato di ghiaccio su Europa, forse su altri satelliti di Giove e Saturno ci sono le condizioni perché ci sia acqua liquida sempre sotto strato di qualcosa che la protegga dall'ambiente planetario, è di diciamo un paio di settimane fa o un mese fa la notizia della scoperta di un possibile pianeta nella fascia abitabile. E la fascia abitabile è la fascia che è, diciamo, la distanza da una stella all'interno della quale un pianeta è nelle condizioni di avere acqua liquida sulla sua superficie. Quindi forse tra i 500 pianeti extrasolari che già conosciamo e tra le molte migliaia che conosceremo nei prossimi anni, troveremo qualche altro pianeta che potrebbe avere acqua liquida in superficie.
E nell'articolo si parlava della Luna, di acqua presente sotto forma ghiacciata ai poli. Sulla Luna tracce di molecole di acqua sono state trovate anche proprio in superficie, sul suolo lunare. Adesso da New Scientist viene fuori una nuova notizia, l'articolo è firmato da Dana McKenzie, una notizia che riguarda un ultimo studio che in qualche modo va a complicare proprio quest'ultimo aspetto, cioè la presenza di molecole d'acqua sul suolo lunare. Il mistero di come la Luna abbia in qualche modo queste molecole d'acqua in superficie sta diventando più fitto, in quanto qui da noi è stato eseguito un esperimento per cercare di capire quale meccanismo fisico ha prodotto queste molecole, la formazione di queste molecole sul suolo lunare, e questo esperimento ha dato esito negativo. Per cui si rimette in dubbio che effettivamente ci possano essere, cioè, che ci siano, è stato misurato, ma quanta acqua sotto forma di molecola, attenzione, sia presente sul suolo lunare viene tutto rimesso in discussione. Questo articolo l'abbiamo citato, anche se non è un giornale italiano, in questo caso è una rivista straniera, perché in qualche modo rimette l'accento su una questione che negli ultimi anni si è sviluppata ed è diventata particolarmente interessante e controbattuta, e cioè dalla presenza di acqua, sia essa ghiacciata, sia essa sotto forma di molecole in superficie sulla Luna, sarebbe possibile estrarre ossigeno oltre che acqua liquida e quindi favorire la costruzione di una base lunare futura. A Patrizia Caraveo io chiedo anzitutto cosa ne pensa di questa possibilità di utilizzare l'acqua che c'è sulla Luna per costruire una base lunare, e poi se lei ritiene che costruire la base lunare sia una buona mossa o una perdita di tempo e di soldi, e come dicono altri, sia il caso invece di andare direttamente su Marte.
Allora, per quanto riguarda l'acqua sulla Luna, voglio dire buona fortuna riuscire a estrarre l'acqua da queste strato praticamente monomolecolare che si trova in superficie. Voglio dire, una mole d'acqua ha dentro 10 alla 23 molecole. Prima di mettere insieme 10 alla 23 molecole, andandola a prendere più o meno una per una sulla superficie lunare, voglio dire, passano veramente i decenni, se non i millenni. Ben altro interesse potrebbe avere trovare dei depositi di ghiaccio in qualche cratere che non viene mai colpito dai raggi del sole, perché in quel caso non è ghiaccio autoctono, sono comete che si sono schiantate sulla superficie della Luna e lì sono rimaste, e a quel punto sono le stesse cose, immagini che vediamo anche sui crateri di Marte, alcuni dei quali hanno delle specie di laghi ghiacciati che sono sempre delle comete, e in questo caso allora la quantità di ghiaccio è molto più significativa. Colonizzare la Luna, devo dire che a me personalmente non sembra un qualche cosa di estremamente significativo. È vero che la Luna è vicina, ci si va in pochi giorni, gli astronauti ci possono andare e tornare rapidamente, ma secondo me la Luna non ha molto da insegnarci a questo punto. Noi sappiamo che è un pezzo di terra, questo diciamo è un grande risultato dell'esplorazione lunare, delle missioni Apollo che hanno riportato dei campioni di Luna che sono stati analizzati, nei quali era stata trovata acqua, quindi è un po' una diciamo montatura giornalistica il fatto che è stata scoperta l'acqua sulla Luna. Che le rocce lunari contenessero acqua era già noto da decenni, il problema è che è estremamente difficile estrarla, quindi secondo me la Luna ha un grande fascino, chiaramente, ma non ci può insegnare grandi cose, molto di più si può imparare andando a visitare altri corpi del Sistema Solare.
Ringraziamo Patrizia Craveo per essere stata nostra ospite, per i suoi commenti, e buon lavoro, buona continuazione.
Grazie a voi.
Vi ricordiamo che per partecipare, per suggerimenti o quant'altro, potete mandare una mail a comunicazione@inaf.it. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e di settimana.